Laser.
Nostro figlio Emiliano ha da poco compiuto 12 anni. Si avvicina a quell'età in cui, quando gli chiedi «Emi, ma perché non esci a giocare in stradina con gli amici?», ti risponde «Mamma, non ho voglia, non sono più un bambino, alle medie non usciamo a giocare a pallone in strada». Vabbè, ok, mio figlio è così, ma la scorsa estate è stato in montagna con il papà, la sorella e qualche amichetto del quartiere e per una settimana si sono divertiti a costruire dighe, fare i bagni nell'acqua ghiacciata e guardare i film di Bud Spencer prima di andare a letto. Zero tecnologia, solo avventure, amicizie e natura. Ma la verità è che Emiliano, se potesse, passerebbe tutti i pomeriggi dopo la scuola davanti alla TV, chino sullo schermo dell'iPad o del telefonino, così.
Eccolo!
Evento Fortnite!
Chi è? Gesù!
Vi spiego come fare un grado 35 o un grado 30 su Brawl Stars con una facilità incredibile.
Ragazzi, io ho una novità, Chill Factor.
Raga, fa veramente troppo caldo.
Can I teach you an Italian?
Shorts di tutti i tipi, bro, fra come se piovesse, consigli su come potenziare Brawler. Nota bene, Brawl Star, videogioco che sta spopolando tra i coetanei di mio figlio. Ma anche su come far soldi, bro, perché nella vita l'importante è avere il borsetto di Gucci o la Lamborghini. E poi Lolo Lacustre, Marco e Mattia, Raxor, Ciccio Gamer. L'universo di mio figlio è popolato da personaggi che sento avvicendarsi quando torno a casa la sera e la TV è accesa. O quando il pomeriggio dopo scuola lo chiamo e gli chiedo «Emi, stai studiando?» E lui, con sfera e basta in sottofondo, mi risponde «Sì, dai, fra poco mi ci metto».
Dannazione, Russia! Abbiamo bisogno di quel petrolio!
Carbonara alla romana come la cucina comanda.
Adesso le guardi lì a destra, in tasca una cosa che no, frate, non è concessa, e te stanno spiando dalla finestra, mi sembra chiaro che non mi interessa, a volte mi gira la testa.
Vi confesso che da genitore non sento di avere gli strumenti per far fronte alle passioni di mio figlio. Io, cresciuta in una cittadina della provincia di Milano, da bambina trascorrevo i pomeriggi nel cortile del palazzo a giocare con mia sorella. E quando sono diventata un po' più grande, alle medie, mi trovavo dopo scuola all'angolo, l'angolo tra via Roma e via Cavour, a chiacchierare con i miei compagni, perché stavamo diventando grandi e sentivamo il richiamo del branco. Già, il richiamo del branco. Ma Emiliano, il richiamo del branco lo sente? Sì, mi sembra di poter dire di sì, ma a volte il suo branco è lì dentro. Dentro YouTube, dentro il mio telefonino, nella sua chat di classe, dentro l'applicazione di Brawl Stars. Ed è proprio in quei pomeriggi in cui osservo Emiliano buttato sul divano, annoiato o intrattenuto da Lolo Lacustre e company, che mi assale un po' di inquietudine. E se si perdesse dentro quel mondo? Se quel mondo lo risucchiasse completamente senza che noi riuscissimo a far qualcosa per evitarlo? L'hanno chiamato Internet Disorder, dipendenza da internet, e credo di non sbagliare quando dico che è una dipendenza che spaventa un po' tutti noi genitori. Il termine fu coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Goldberg aveva per primo diffuso in rete un questionario diagnostico inizialmente a scopo provocatorio. Eppure, nonostante l'intenzione puramente goliardica, il questionario riscontrò da subito forte interesse tra gli utenti e scatenò accese discussioni tra gli esperti. Goldberg coniò l'espressione Internet Addiction Disorder, prendendo come modello di riferimento il gioco d'azzardo patologico. La dipendenza da internet veniva quindi descritta come un abuso di questa tecnologia che determina conseguenze negative importanti sulla vita di chi ne è affetto.
E come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook? Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto.
Sono passati 8 anni dalla pubblicazione di questo brano di J-Ax e Fedez e quello che raccontano suona un po' preistoria e purtroppo un bel po' come il presente che tutti viviamo. Sono invece passati già 30 anni dal primo tentativo di Goldberg di dare un nome al nostro rapporto insano con la tecnologia. Ma da quando abbiamo cominciato a considerare la dipendenza tecnologica come una dipendenza a tutti gli effetti?
Diciamo che i primi studi addirittura sulle dipendenze da tecnologia, in particolar modo computer, arrivano addirittura dagli anni 90. Le prime comparse sui manuali diagnostici sono con quello che è l'internet disorder, che arriva durante gli anni 2000-2010 al massimo. Viene poi strutturato in diversi comportamenti di utilizzo solo recentemente, che possono essere abuso da videogiochi o piuttosto che da social network, eccetera eccetera. Addirittura sull'ICD è comparso solo nell'ultima versione, quello che è il gaming disorder, e invece nel DSM, che è il manuale diagnostico per chi afferisce a servizi di psicoterapia o psicologia, non è ancora presente, sarà pubblicato nella prossima versione, quindi diciamo che è qualcosa di molto molto recente.
Gabriele Barone, psicologo e psicoterapeuta, è specializzato in forme di malessere legate al digitale. Gabriele Barone, quando e come hai deciso di avvicinarti al problema della dipendenza tecnologica?
Io, dopo aver studiato psicologia, avevo proprio scelto di specializzarmi su queste tematiche perché trovavo che fossero molto innovative. Non parliamo di tantissimo tempo fa, una decina di anni fa, e ricordo che lì si parlava dei primi casi di gaming disorder, di cyberbullismo e quindi di tutte queste forme di malessere che erano legate a un rapporto disfunzionale con la tecnologia, qualcosa che adesso invece è molto molto più comune.
Secondo la piattaforma dipendenzesvizzere.ch, l'88% delle persone dai 15 anni in su utilizza internet in modo regolare, cioè almeno una volta a settimana. La maggior parte della popolazione, il 65% circa, usa internet a scopo privato almeno 2 ore al giorno. I giovani hanno tempo di utilizzo più lunghi rispetto alle persone più anziane. Le ultime stime ci dicono che il 6,8% della popolazione presenta un comportamento online simile alla dipendenza. È quello che riscontrate anche voi, Gabriele Barone?
Sì, come cifre ci può stare. Bisogna sempre fare un po' attenzione a che cosa intendiamo con simile, perché come dicevo è frequente che i ragazzi magari usino tanto il telefono, non per questo sono dipendenti, perché poi manca tutto quello che invece è l'aspetto più sociale, relazionale, personale, che non viene compromesso.
E cosa si intende allora per dipendenza tecnologica?
Quando parliamo di dipendenze che sono legate all'aspetto tecnologico, parliamo di comportamenti abusanti che sono reiterati nel tempo per un periodo di solito di 6 mesi o almeno un anno, che comprendono dei tempi di utilizzo che sono fuori norma. Di solito parliamo di 6-8 ore al giorno, e soprattutto la parte più importante è che questo tipo di comportamenti vanno a ledere quello che è il normale funzionamento della persona, quindi magari riducono le attività sociali, vanno a sostituire il normale funzionamento, che può essere il frequentare la scuola, l'andare a lavorare, compromettono delle relazioni affettive o addirittura vanno a ridurre quello che può essere la cura del sé.
La dipendenza tecnologica è a tutti gli effetti da considerarsi alla pari di qualsiasi altra dipendenza?
No. È anche per questo che è stato così difficile diagnosticarla e trovargli dei criteri diagnostici a sé stanti, nel senso che i primi casi di dipendenza tecnologica, come vi dicevo, risalgono già a fine anni 90, inizio anni 2000, però poi non c'era accordo nel mondo scientifico perché la dipendenza da tecnologia non rilascia a livello neurocorticale gli stessi neurotrasmettitori che invece può rilasciare una dipendenza classica come quella da droga, come quella da alcol. L'impatto pare che sia minore. E quindi alcuni scienziati dicono che ciò nonostante va definita come dipendenza con un impatto minore, altri invece sostengono che non si può parlare di dipendenza ma bisogna trovare un altro termine. Quindi no, non è lo stesso tipo di dipendenza, è una dipendenza comportamentale con tutta un'altra serie di caratteristiche.
Dunque la dipendenza tecnologica sarebbe una dipendenza comportamentale con tutte le sue caratteristiche. Non c'è però ancora accordo completo sulla questione nel mondo scientifico. Anche per questo motivo i metodi di presa a carico si stanno sviluppando solo in questi ultimi anni? Gabriele Barone.
Diciamo che i metodi di presa a carico, le tecniche di presa a carico si sono sviluppate molto proprio nel corso degli ultimi anni, in particolar modo dopo la pandemia, anche un pochino già prima, ma in particolar modo dopo, proprio perché sono nuove forme di dipendenza. Poi chiaro, si afferisce sempre a quello che è il trattamento magari delle dipendenze comportamentali classiche, ma derivandone poi le tecniche su quello che è l'esigenza concreta, quindi su come ridurre di fatto l'accesso a questa tecnologia, l'utilizzo di questa tecnologia.
Cerchi di cambiare usando un...
Avanti il prossimo.
Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo. Ora non mi dispiace se non mi cercherai.
Quindi, mentre i clinici si confrontano nell'avvalorare o nel contestare l'esistenza della nuova psicopatologia del terzo millennio, mio figlio si perde nello scrolling infinito. E io, a sentir parlare di Shiva, Tasup, Ciccio Gamer, Sfera e Basta, non sto poi così bene. Noi genitori ci preoccupiamo troppo? O troppo poco?
E mi alzo, vado a scuola, dopo alle 4-5 torno a casa, uso il telefono per fare merenda, vado sopra in camera, uso il telefono, mangio, torno su in camera, uso il telefono e poi mi addormento.
Di notte anche ti è capitato di svegliarti e di usare il telefono o...?
Io vado a dormire alle 11:00, 10:30 e lo stesso, l'ultima cosa che faccio è usare il telefono, però svegliarmi durante la notte e poi iniziare ad usare il telefono no, semmai rimango sveglio ancora più tardi per lo stesso finire forse l'episodio o qualcosa del genere.
A tavola usavi il telefonino o lo usi?
No, a tavola non posso usarlo se c'è mia madre o così, però se sono da solo a casa lo uso perché... Sì, è un po' strano essere da soli a tavola senza nessuno che parli.
Leonardo ha 18 anni. L'ho incontrato un pomeriggio di inizio estate nel parco di Villa Saroli a Lugano. Da qualche mese cercavo la testimonianza di una ragazza o un ragazzo dipendenti dalla tecnologia. E poi finalmente un giorno ho trovato lui. Qualche giorno dopo, separatamente, ho incontrato i genitori di Leonardo, Andrea, la mamma, e Michele, il papà.
Inizio adolescenza, quindi cos'è, intorno a 13-14 anni, ha iniziato, immagino come qualsiasi adolescente, a ritirarsi un po' più in camera sua, quindi a condividere meno dei momenti insieme e probabilmente in quel periodo lì ha iniziato anche a usare di più i social o appunto YouTube, o lui giocava anche o gioca sempre ancora comunque tanto i giochi online ed era purtroppo anche il periodo della pandemia.
È iniziato il lockdown in cui eravamo tutti chiusi in casa e lì è arrivato abbastanza pesante questo bisogno di guardare video perché non c'era praticamente nient'altro da fare, infatti era forse quando avevo 13-14 anni e sì, là veramente era un colpo perché non facevo nient'altro.
Io sinceramente non me ne sono accorto, cioè mi sembrava tutto più o meno normale, più o meno anche gestito da parte comunque della scuola perché comunque aveva le lezioni online, forse non in modo molto regolare, però che da lì stesse scivolando nella poi dipendenza, no, non mi sono accorto.
Allora, all'inizio non era tanto un problema perché lo stesso le notte andavano a scuola, io mi piaceva quello che stavo facendo, non è che volevo fare altre cose, perciò non era veramente un problema.
E poi?
Poi sono entrato nel liceo, il primo anno è andato un disastro e infatti da lì mi sono fatto un po' pensierini su cosa c'è che non sta andando bene, però scuola insieme mi piace anche molto, imparare cose nuove, però se devo scegliere tra le cose da scuola che mi fanno imparare e le cose che mi fanno imparare sul telefono, forse preferisco quelle sul telefono.
Quando si alzava la mattina fino alla sera, questo telefono era sempre presente. Io non so quante ore ha passato col telefono e quanto tempo ha usato per gli studi, ma per gli studi ben poco, perché è un ragazzo intelligente e comunque a scuola andava molto male. Era sempre chiuso in camera. Non potevo dire vieni giù a studiare, aveva 18 anni, è impossibile, no? E non l'avrebbe comunque fatto.
Quando mi chiedevano, per esempio, di fare delle cose proprio semplici, non le facevo. Proprio si accorgevano che non riuscivo neanche a muovere un dito per fare qualcos'altro che non era col telefono.
Cioè, una bugia forse grande era quella di dire ok, vado a scuola, quando poi invece riusciva a far finta di uscire di casa e poi rimanere in casa per rimanere attaccato al computer o al telefono per guardare video YouTube. E di questo ce ne siamo accorti proprio, adesso non mi ricordo il giorno esatto, ma perché ero in contatto con una sua docente di classe e lei mi aveva scritto un'email dicendo volevo parlare con Leonardo ma non c'era oggi. E quindi poi la sera ho sentito la mamma di Leonardo dicendo ma era malato, cos'era il problema? E lei dice no, è andato a scuola. E poi ho riscritto la docente chiedendole ma ha mancato solo la sua lezione oppure tutto il giorno? E lei poi mi ha risposto abbastanza subito, no, era assente tutto il giorno. E io devo dire che quello è stato il momento in cui mi sono accorto, ok, non è più solo una dipendenza, ma è secondo me era proprio una malattia e bisogna intervenire tramite un aiuto esterno.
E qui da mamma sento di aver bisogno di un aiuto per capire quello che è successo a Leonardo e per digerire il fatto che inizialmente Andrea e Michele non si fossero accorti di nulla, che è una cosa che può succedere a tutti noi. Perché come capire se il tempo di permanenza in rete si sta trasformando in dipendenza? Gabriele Barone, psicologo e psicoterapeuta.
Allora, l'aspetto più comune, quello più conosciuto, è il fatto di utilizzare le tecnologie per un lungo tempo durante il giorno, per un periodo ripetuto di almeno 6 mesi o circa un anno. Parliamo appunto di 6-8 ore al giorno. In realtà poi ci sono anche altri sintomi che sono meno conosciuti ma che sono importanti nella definizione della dipendenza, perché ad oggi abbiamo tanti ragazzi che per un motivo o per l'altro magari usano il telefono per 6 ore, e sono la riduzione dei comportamenti sociali, la perdita di relazioni sociali affettive, il fatto di avere delle difficoltà nella gestione emotiva o di avere reazioni emotive spropositate quando non si può accedere alla tecnologia, ridurre la cura del sé, ridurre quello che è il funzionamento normale dell'individuo, come può essere la frequenza scolastica, come può essere la frequenza lavorativa o altro. Questi sono quelli principali.
Mi dicevi che a un certo punto hai cominciato a sentire che eri un po' depresso. Che cosa ti faceva sentire così?
Allora, principalmente penso che era che non facevo niente di diverso, la mia giornata era sempre monotona, uguale, e poi sentire anche per esempio delle altre persone che uscivano, iniziavano una conversazione, mi piaceva, però io avevo sempre un po' di difficoltà a parlare, perciò non è che ho voluto partecipare alle loro conversazioni o così.
Per te è più facile stare col telefonino che uscire con i tuoi amici?
Sì, anche, però io ero anche una persona molto timida, perciò non è che chiedevo ai miei amici anche di uscire o così. Però la cosa che ho notato anche, che avevo sempre bisogno, era sentire qualcuno parlare. Infatti a tavola mi piaceva ascoltare le altre persone parlare, però io di mio non parlavo.
Notavo una certa frustrazione, poi anche una irascibilità, nel senso era, cioè bisognava sempre un po' stare attenti a cosa gli si diceva, quali battute si facevano, perché secondo me tutte le cose le prendeva molto sul personale e sì, si offendeva anche spesso, no? Quindi bastava una battuta sbagliata, ma che poteva anche essere un complimento, no? Sul taglio dei capelli, e baff, chiudeva e non diceva più nulla.
Io lo sentivo stressato da se stesso.
Gabriele Barone, che cosa l'ha colpita della testimonianza di Leonardo e dei suoi genitori?
È molto interessante sicuramente tutta la parte sintomatologica che Leonardo presenta, quindi questa tendenza all'isolamento, queste difficoltà nei rapporti interpersonali che lui definisce come timidezza, e questa spinta, se vogliamo, che lui sentiva verso l'utilizzo di YouTube in modo particolare. Anche qui mi sembra abbastanza interessante vedere l'aspetto compensatorio del non riesco magari a scuola, non riesco con gli altri, allora con internet sento quelle gratificazioni e forse mi illudo anche un pochino di riuscire a compensare la mancanza di competenza che arriva dagli studi classici informandomi su queste tematiche qui. Molto interessante anche l'aspetto dei genitori, del papà, quando dice che Leonardo sembrava di doverlo fare, non era sereno nel dover utilizzare YouTube, sembrava non più un'attività di piacere ma un'attività forzata che quando non veniva svolta lo portava ad aumenti di tensione endopsichica, di ansia o quant'altro, e questo è proprio un aspetto tipico di questo genere di dipendenze.
Gabriele Barone, a me ha colpito molto Leonardo quando mi ha detto che se dovesse scegliere tra imparare a scuola e imparare guardando un video su YouTube, sceglierebbe YouTube. Ecco, da genitore fatico accettare che un ragazzo o una ragazza preferisca trascorrere il tempo da solo in rete piuttosto che insieme ai coetanei a scuola.
Beh, sicuramente YouTube ha un senso di controllo che è nettamente maggiore rispetto alla scuola. A scuola vado, mi propongo una lezione, a casa scelgo io che cosa seguire, con delle tecniche, con dei metodi interattivi che sono quelli appartenenti appunto a YouTube o quello che è il mondo social, che sono molto più coinvolgenti, molto più stimolante per il mio cervello guardare un video magari con degli effetti grafici che mi coinvolge, che mi interessa, che mi propone un altro video, eccetera. Quindi da quel lato sicuramente a livello dopaminergico, a livello di serotonina, c'è un rilascio molto più importante che dà un'esperienza di piacere che è più forte. L'aspetto più interessante secondo me è che nella scuola, nella lezione, è compreso anche l'ambito sociale, che lui tralascia totalmente proprio in favore del passare il tempo su YouTube, e anche qui lo ricollego un po' ai suoi aspetti di personalità, questa forte timidezza, per cui forse la socialità diventava quasi un fattore di stress, e quindi YouTube mi risolve anche quello.
Gabriele Barone, come si prende a carico un paziente affetto da dipendenza tecnologica?
è importantissimo all'inizio lavorare sulla critica di malattia, quindi riconoscere che il comportamento di utilizzo che la persona fa di questa tecnologia è disfunzionale. Devo dire che spesso si arriva già con una buona consapevolezza, soprattutto se la domanda è spontanea. Se arriva dalla famiglia è più difficile, ma se è spontanea c'è già una buona consapevolezza. Dopodiché sì, bisogna lavorare su quello che è il bisogno. Che cosa trova un ragazzo, una persona, nell'usare così tanto la tecnologia? Che cosa compensa? Dico compensa perché spesso c'è un aspetto compensatorio, qualcosa che manca nella vita, nella quotidianità, che può essere una ridotta autostima, che può essere poche relazioni sociali, poche interazioni con gli altri, che può essere poco senso di competenza, che può essere un modo per distanziare dei problemi, dei pensieri o qualcosa di latente. Una volta compreso questo, si inizia ad utilizzare delle tecniche di strutturazione per fare in modo che la giornata non sia più orientata intorno all'usare la tecnologia, ma che vengano di nuovo inseriti quelli che sono gli aspetti di funzionamento normale, come ad esempio il fatto di avere cura di sé, di lavarsi, di mangiare, di frequentare altre persone, di fare i compiti che possono essere scolastici o lavorativi. Però è importante comprendere che cosa spinge l'utente ad utilizzare così tanto la tecnologia, perché poi in qualche modo gli va restituito in altra maniera. Se noi non facciamo questo, non riuscirà a ridurre il comportamento di utilizzo. Nei casi di dipendenza c'è, diciamo, una propensione per la tecnologia che va a schiacciare le altre aree di funzionamento della persona, e quindi è come se la giornata si strutturasse intorno a usare la tecnologia. Quello che si fa è gradualmente restituire un funzionamento normale, quindi fare in modo che la tecnologia torni nella sua casellina di interessi che può avere una persona oggi, ma che non diventi l'aspetto preponderante. C'è anche una parte molto importante, secondo me, che a me piace sempre fare le scuole con i bambini, di ascolto del corpo, e quando le dipendenze diventano così tanto forti, i ragazzi sono così orientati alla tecnologia da non ascoltare più il sé, e quindi capita magari nei casi più gravi che dimentichino di lavarsi, che dimentichino di mangiare, e questo è proprio un qualcosa di molto forte nel non ascoltare il proprio corpo. Quindi anche rimetterli in contatto con quelle esigenze che possono essere relazionali, emotive o funzionali che una persona ha, e che è giusto che siano prioritarie rispetto all'uso di una tecnologia.
La testimonianza di Leonardo e dei suoi genitori mi ha fatto molto riflettere. È facile, troppo facile, ascoltarle e dirsi «ma dai, com'è possibile non accorgersi di quello che sta succedendo?». E invece è possibile, ed è questo che fa paura. Gabriele Barone, psicologo e psicoterapeuta e specialista in forme di malessere legate al digitale.
Non è sempre facile accorgersene, anche perché i ragazzi tendono, soprattutto in età adolescenziale, a condividere poco. Quello che secondo me è importante è avere un dialogo che è sempre attivo col ragazzo, in modo che se sente che ci sono aspetti che non funzionano, è libero di parlarne ed è libero di poter essere accolto e di poter trovare una soluzione. È importantissimo per i ragazzi di oggi che siano fatti dei percorsi di adozione alla tecnologia, nel senso che non è che te la vieto fino a 18 anni perché può essere pericolosa, ma da 6, da 7 anni comincio a insegnarti come si usa, cioè che il tempo va limitato, che non si usa ad esempio in tutte le zone della casa, non la uso a tavola, non la uso nella mia stanza, non la uso al ristorante, non la uso in macchina, che ci sono delle condotte, quindi ad esempio che sui social network non insulto gli altri, o piuttosto che non riprendo delle persone in difficoltà perché poi fa tendenza o altro. Tutte queste piccole cose che si insegnano gradualmente con la crescita. Una cosa che io consiglio sempre quando magari i ragazzi cominciano a chiedere telefonino o non telefonino: primo telefonino te lo prendo ed è della casa, pubblico, chiunque può accedervi, perché in questo modo io posso andare a correggere dei comportamenti che possono essere disfunzionali. Ad esempio, faccio la foto del ragazzino che mi piace, lo mando alla mia amica o viceversa, e già questo ti spiego che è un comportamento che non funziona. Non allarmarsi quando ci sono degli errori del genere, perché nell'età, nello sviluppo possono capitare, e usarli proprio per fare questa educazione qui. Un ragazzo con una personalità strutturata, salda, forte, anche se usa tanto il telefono, non ne diventa dipendente. L'altra cosa che può rassicurare è che, nonostante possano svilupparsi questo tipo di problematiche, il tasso di remissione quando si comincia un trattamento è molto alto, quindi questo tipo di dipendenze comportamentali con delle terapie hanno una buona possibilità di reintegro in un funzionamento normale.
Adesso mi tuffo.
Vai Brian!
Il 15 settembre nostro figlio Emiliano ha compiuto gli anni e lui, che sta diventando grande e che non vuole più che gli dia baci e mi scosta ogni volta che ci provo, ha voluto festeggiare gli anni in Val Verzasca con gli amici e tuffarsi da rocce altissime. Quando lo osservo divertirsi con il suo branco e sfidare se stesso, sono fiduciosa sul suo futuro e improvvisamente mi dimentico dei suoi amici virtuali. Alla fine mi dico che noi adulti possiamo e dobbiamo stare in ascolto, osservarli, dar loro fiducia.
No, adesso mi asciugo.
E noi? Noi possiamo essere attenti, coerenti e informati.